What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Allora, diamo inizio ufficialmente alla manifestazione, quindi alla prima delle nostre conferenze. Effetto Faust, 3000 anni di patti con il diavolo, dai Sumeri a Lucifer. E benvenuto al moderatore Emanuele Manco e ai nostri conferenzieri Tazzi.
Buongiorno.
Grazie, scusa.
Buongiorno.
Troviamo anche il microfono.
Dividiamoci il microfono da bravi.
A me non serve!
Ecco, già avete capito con chi abbiamo a che fare. Buongiorno a tutti. Come dicevo appunto, Emanuele Manco, Luca D'Arenzi, Chiara Crosignani. Qui si parla di diavoli, anche se l'orario è forse poco consono, probabilmente, perché ancora c'è tanta di quella luce, però si nascondono tra noi.
Infatti, che ci fa qui tutta sta gente a quest'ora del mattino? Che non siete a fare colazione?
È sabato mattina, siamo a Milano, però incredibilmente... tutti appassionati di fantascienza, fantastico, horror.
Ma c'è pure questo.
No, questo è per il nostro amico di Fantascientificast, il podcast, che poi manderà in internet le nostre cazzate. Il nostro discorso serio, che cosa che diremo. Buongiorno, quindi 3000 anni di patti col diavolo. Niente, qua abbiamo due persone che di fantastico, insomma, aspirano a viverci, aspirano a crescere, aspirano a infilarsici in mezzo, ci vivono, lo respirano, non saprei come dire proprio, sono permeati qua di fantastico, ci proviamo.
Ci pagano per farlo.
Alcuni vengono pagati, altri meno. Io vengo pagato per affrontare altri daimon nella mia vita, e di cui magari parleremo un giorno, più o meno. Quindi vedete, io appunto il direttore di Fantasy Magazine sono qui semplicemente per tentare di introdurre l'argomento e cominciare a capire da loro insomma, questi diavoli da noi che cosa vogliono? Detto proprio papale papale. Quando hanno cominciato a romperci
veramente abbiamo cominciato noi a dire la verità, eh? Ecco, abbiamo cominciato noi, no? Comincia tu che hai fatto colazione.
No, in effetti abbiamo cominciato noi perché i daimon, se se ne stavano molto bene nella loro realtà intermedia, sono fin dall'antichità, l'antichità greca-romana, ma anche soprattutto nel mondo sumerico, sono quelli che stanno in mezzo tra la realtà divina e quella umana, quindi al limite non sono tanto loro che si interessano di noi, siamo più noi a interessarci di loro. Parlando di patti con il diavolo, dobbiamo fare una piccola premessa, che in realtà il diavolo 3000 anni fa non c'era, è un concetto che si è sviluppato un bel po' di tempo dopo. Ci sono però i demoni, il mondo sumerico è affollato di demoni e perché interessano gli uomini? Perché è un problema di malattie, l'uomo ha bisogno di spiegarsi alcune cose, ha bisogno di capire perché ci sono le malattie e soprattutto ha bisogno di curarle. E quindi i primi patti con i demoni sono quelli degli sciamani, che per poter mandar via i demoni che causano le malattie hanno bisogno di un altro demone che possa mandare via quello cattivo.
Cioè, è sostanzialmente un Royal Rumble, no? Hanno un problema, hanno un mostro lì che sta facendo star male qualcuno, ne chiamano un altro sperando che sia più grosso, perché li dia a quello che è lì e lo sorge, proprio niente di più di questo.
Il giocatore però, di ruolo è impazzo.
Esatto, però visto che avere a che fare con un demone non è una cosa carina che tutti vorrebbero fare tutti i giorni, scelgono alcune persone che sono i guaritori, in qualche modo dei sacerdoti, che lo fanno per tutti. Chiaramente il sacerdote sciamano avrà qualche conseguenza, però insomma lo fa per il bene della comunità, quindi noi lo nutriamo, gli diamo tutto quello che gli serve e in cambio il rischio del contatto con il demone se lo piglia lui. E va bene così.
Spiegami cosa rischia, perché era divertente quella parte.
Rischia la vita, rischia la salute, perché in realtà il problema è che all'inizio il demone non è che può proprio prendersi la nostra anima, perché l'idea che abbiamo un'anima arriva piuttosto tardi. Diciamo che siamo attorno al 4th-5th secolo avanti Cristo, quindi non possiamo mettere in palio la nostra anima, non ce l'abbiamo. E quindi quello che rischia il nostro sciamano è che il demone si impossessi di lui, prenda le sue energie, prenda tutto quello che ha a disposizione. E quindi soltanto in un secondo momento cominciamo ad avere dei demoni che diventano veramente cattivi, ma perché questo succeda ci deve essere un passaggio intermedio. E questo passaggio intermedio è che la malattia comincia a essere vista come un segno di una mancanza spirituale. Non sono ammalato perché mi è capitato di sfortuna che un demone sia impossessato di me, sono ammalato perché evidentemente qualcuno mi sta punendo, perché mi sono comportato male. Allora anche il nostro buon sciamano, che si è assunto l'onere della malattia per curare gli altri, diventa quello che sì, si è preso anche lui la malattia, quindi il demone, perché evidentemente ha fatto qualcosa di sbagliato. E questo è il passaggio della demonologia sumerica, che poi arriva un po' mediata da varie forme nel mondo ebraico, e qui abbiamo un'esplosione di informazioni, non tanto perché al mondo ebraico interessino di più i demoni rispetto agli altri, ma perché abbiamo più fonti scritte in maniera più chiara. E quindi abbiamo la nascita del concetto di diavolo, che però ha un'origine molto particolare. È fondamentalmente un problema di perché ci sono i demoni nel mondo. Prima non se lo ponevano questo problema, esistono,
c'erano e basta,
il mondo è ordinato, i demoni sono quei frammenti di caos che rimangono dal caos primordiale, quello che non è stato in grado di essere ordinato. Nel mondo ebraico questa idea che se ci comportiamo male allora Dio ci punisce è fortissima e serve anche a spiegare perché esiste il concetto di male. Se Dio è buono, perché esiste il male? Il male esiste perché noi ci comportiamo male. Quindi il problema non è divino, il problema della teodicea si dice, cioè della giustizia divina, non è in Dio ma è in noi, è colpa nostra. Quindi quando la persona si ammala si è comportata male, e se ci capita qualche cosa di sbagliato in vita è perché Dio ci sta mettendo alla prova. Nasce quindi il concetto di diavolo come noi lo conosciamo, che è una parola che viene tradotta in questo modo nella Bibbia dei 70, realizzata nel III secolo a.C., in cui si sceglie questo termine diavolo, che vuol dire sostanzialmente l'accusatore. Ma l'accusatore non è cattivo, ci sta soltanto mettendo alla prova. Quindi la malattia diventa un segno di mancanza morale e l'impurità diventa una mancanza appunto morale e qualcuno ci sta semplicemente mettendo alla prova.
Cioè, avete presente nella Bibbia il libro di Giobbe, no? No, quello della famosa pazienza di Giobbe. No, all'inizio c'è il diavolo, cioè in realtà è un diavolo, non si specifica quale, che viene mandato da Dio a tormentare questo tizio. Gli dice proprio Dio, guarda questo, gli dice: senti, cosa stai facendo? Me ne sto andando in giro, dice il diavolo, no? Percorro la terra. Bene, adesso la tua vacanza è finita, adesso hai una cosa precisa da fare. Vai da quello lì, che non è neanche cattivo, non è nemmeno uno che ha fatto qualcosa di male, no? È uno tanto buono, ma io voglio vedere veramente, cioè, quanto ce le ha grosse quando le cose si mettono veramente male, per cui tu vai da lui e rendigli la vita un inferno, diavolo, agli ordini, e va. Quindi vedete che ancora non siamo a livello di quei diavoli che noi conosciamo dalla tradizione cristiana, che non prenderebbero questo genere di ordini.
No, no, al contrario, abbiamo un testo molto interessante, beh, in parte potremmo dire anche un po' divertente. È un testo che si trova in un apocrifo della Bibbia, si chiama Libro delle Parabole, in parte, una parte invece Libro dei Giubilei, e in questo testo c'è il capo dei demoni, che si chiama Mastema, che ha ricevuto questo incarico, deve dare fastidio alle persone. Allora Mastema fa giustamente il suo dovere, poi le persone a un certo punto si lamentano, anche perché poi c'è stata in mezzo tutta la questione degli angeli caduti che hanno fatto dei figli con le donne, sono nati giganti, sono i famosi vigilanti di cui probabilmente avete ogni tanto sentito parlare. Le persone sono un po' disperate perché questi giganti fanno una cosa orribile, bevono il sangue delle persone, delle loro vittime, e questa cosa assolutamente non si deve fare. Quindi Dio si arrabbia, manda il diluvio, che non è perché abbiamo fatto qualcosa noi, perché hanno fatto qualcosa loro. Quindi il diluvio elimina i giganti, elimina i demoni, e Mastema, a questo punto, che è il capo dei demoni, va da Dio e gli dice: Dio, senti, tu mi hai dato un ordine. Il tuo ordine è: dai fastidio alle persone, ma se li uccidi tutti i miei, io
chiedo fastidio.
Cioè, come faccio a dare fastidio a questa gente? E quindi Dio ci pensa un po' e poi dice: sì, in effetti tu hai ragione, allora facciamo così, eliminiamo il 90% dei tuoi, però un 10% lo manteniamo, e per tenere contenti anche quell'altro 10%, quegli altri umani che insomma con quel 10% magari si troverebbero un po' in difficoltà, gli regaliamo la medicina.
Quindi i consulenti anche all'epoca erano sacrificabili praticamente.
Totalmente.
Assolutamente. Sì, beh, poi ci sono anche i giganti che dicono: ma non abbiamo deciso noi di essere cattivi, e quindi perché dobbiamo morire, dovete morire, basta. Queste sono le cose legate a questi testi, però sono sì. E a questo punto potrete capire che magari al singolo sciamano che decide di diventare uno sciamano per il bene della comunità, che poi si vede definire impuro, cattivo, perché ha guarito le malattie, questa cosa comincia a non stare più tanto bene.
Non funziona
molto bene sacrificarsi per la comunità, quando in realtà la comunità poi, se diventi impuro, non ti vuole più. E allora il nostro sciamano comincia a fare un discorso, cioè: perché devo lavorare per la comunità quando posso lavorare per me stesso? Allora, forse conviene che se faccio un patto con un demone, quantomeno io ne tragga un vantaggio personale. E qual è il vantaggio personale migliore che posso avere dal contatto con un demone? Imparare un'arte, l'arte che viene trasmessa dai demoni secondo la maggior parte dei testi, che è la magia. In pratica è una cosa di questo tipo. Il nostro Jonathan Stroud con Bartimeus l'ha descritto benissimo: io convoco un demone perché i demoni sanno un sacco di cose. Lo dice il libro di Noè, che è sempre questo apocrifo della Bibbia di cui vi parlavo. I demoni hanno insegnato delle cose. La cosa più brutta che hanno insegnato, che per i nostri nuovi maghi è la cosa più bella, è appunto la magia. E la magia...
Chi verso di me?
No, pensavo a Bartimeus. E quindi la magia è un'arte che nel mondo antico si ottiene attraverso una conoscenza segreta. Questa conoscenza può essere trasmessa in due modi: o dai libri suggeriti dai demoni, oppure dai demoni stessi. Quindi se voglio fare magia, mi trovo il mio demone personale, lo convinco a dirmi qualche parola. Ecco, poi questa cosa non ha tantissimo successo nel mondo cristiano, cioè i cristiani tendono a non vederla tantissimo,
non gli piaceva proprio tantissimo.
Però dopotutto, che problema è? Finché non ho un'anima, mettere a rischio la mia anima non è
fattibile.
Non è neanche problematico.
La differenza arriva quando, come dicevi tu, il concetto di anima comincia a far parte della concezione della cultura occidentale, che all'epoca è ovviamente la cultura cristiana. Nei primi secoli dell'era volgare, quando ormai l'idea che gli esseri umani hanno una parte spirituale, che ha una responsabilità morale nei confronti dell'universo, che può andare in un posto dove vivrà in eterno e sarà felice, oppure può precipitare in un altro posto dove felice non sarà, allora cominciano ad apparire i primi personaggi che possono obiettivamente barattare qualche cosa di eterno per un, diciamo, un favore momentaneo. Il primo personaggio che abbiamo di questo tipo nella geografia cristiana è un santo, fa molto ridere il fatto che sia santo, un santo della tradizione della Chiesa ortodossa, che era San Teofilo di Adana. Teofilo di Adana è il primo Faust della storia, parliamo del IV secolo, personaggio leggendario, ma magari ispirato all'esistenza di qualche vescovo vestito veramente a quell'epoca, ma questo non ha molta importanza. Teofilo di Adana era semplicemente un prete che si aspettava di diventare vescovo della sua città. Fecero vescovo uno che non era lui se la prese talmente male che evocò il diavolo e fece un patto con lui, il primo patto proprio quello scritto sulla pergamena, firmato, quelli che abbiamo presente tutti quanti, no? E il vescovo precedente rinunciò e chiamarono lui per fare il vescovo. Non appena ottenne questo, ebbe un momento di vaga risveglio di coscienza e si rese conto dell'incredibile idiozia che aveva appena fatto. Quindi si mise in penitenza, cominciò a digiunare, a pregare alla Madonna, e dopo un tot di tempo di digiuni e preghiere si svegliò una mattina e si trovò il suo patto, che ovviamente il diavolo si era portato via, se lo trovò appoggiato sul petto. Lo prese e lo gettò nel fuoco, cosa che chiunque di noi sensatamente avrebbe fatto, il che è anche l'origine della leggenda per la quale se possiedi il tuo patto puoi sempre scioglierlo, perché se distruggi la parte fisica del patto, il patto smette di esistere, che poi è la ragione per la quale il diavolo di solito se lo porta via, no? E di solito a te non ritorna, a meno che non avvengano favoritismi dall'alto, come in questo caso e come nel caso del Faust, poi del Faust più famoso. E questa è fattivamente in nuce la leggenda di come funziona un patto col diavolo. Vedete che ci sono tutti gli elementi del patto che noi effettivamente conosciamo. La cosa divertente che noi cercheremo di dimostrarvi adesso nel seguito della nostra conferenza è che questa modalità di patto col diavolo è totalmente appartenente al folklore, perché poi nella realtà della pratica della magia o della demonolatria nel corso della storia degli ultimi 2000 anni non è mai avvenuto.
Beh, c'è una cosa curiosa, scusate se vi interrompo, potete anche farlo voi se avete idee, spunti, perché qua la conversazione non vuole essere chiusa. No, mi è venuto in mente, mi avete fatto venire in mente due cose: che il patto deve essere molto preciso, perché nella storia ci sono sempre stati tentativi sia da parte degli umani che del diavolo, dei diavoli.
Ci arriviamo a questo.
Quindi io penso al fatto della leggenda del ponte, per cui rotola la pagnotta, il cane la insegue e il diavolo si prende l'anima del cane. Oppure un racconto dell'autore di Sentinella, Brown, che fa un patto col diavolo perché vuole superare l'esame di matematica. Il diavolo, lui disegna il simbolo per richiamarlo. Il diavolo lo guarda e fa: allora io vorrei superare l'esame di geometria, mi dispiace, non lo supererai mai, perché il diavolo supera l'inutile esagono che lui aveva disegnato e quindi se lo mangia, perché chiaramente insomma il tizio non sapeva che bisogna chiamare un pentacolo, quindi che i patti debbono essere perfetti, perché se no, insomma, se non si specificano tutte le clausole, i tentativi di fregarsi a vicenda sono costanti.
E guarda, a questo punto mi offri il fianco per dire una cosa che avrei voluto dire alla fine del discorso, ma in realtà siccome è una conversazione la possiamo dire in qualunque momento. Il punto è proprio questo, però è un concetto molto moderno in realtà questo, ed è, ci ritorniamo quindi alla fine del discorso, ed è: se io sono dentro in un paradigma di fede che è quello del mondo monoteistico giudaico-cristiano, e quindi so che ho un'anima immortale, io posso barattare quest'anima immortale con dei favori nella vita terrena, ma sto barattando un'eternità tra i tormenti, no? Per quale ragione io dovrei fare una cosa del genere? Cioè, chi è così stupido che per una cosa che sa che tanto va a finire baratterebbe la sua eternità? E quindi perché esiste il patto col diavolo, perlomeno nella letteratura del fantastico? Le risposte sono due. La prima è che tante volte, e questo pertiene anche più alla storia che alla letteratura, chi faceva un patto col diavolo non riteneva di star facendo qualcosa di sbagliato, non pensava che le cose sarebbero
come lo studente così, che non sapeva la geometria.
Oppure aveva un paradigma diverso, c'è anche questo, c'è lo scontro del paradigma delle streghe con il paradigma degli inquisitori, dobbiamo parlare anche di questo. E l'altra cosa, che invece pertiene più alla letteratura che non alla realtà, è proprio quella che hai detto tu, qualcuno pensa di poter essere più furbo del diavolo. Se sai che stai mettendo in palio qualcosa di pericolosissimo, tu non vuoi adempiere a quel patto. Pensi che riuscirai a fregarlo, esattamente come il diavolo pensa che riuscirà a fregare te. Ed è questo è il motore fondamentale che dà il punto di sviluppo a un sacco di storie.
Nella maggior parte dei testi della storia della religione antica, l'inferno come concetto è molto tardo. Lo Sheol è una valle di disperazione in cui ci sono delle ombre, ma questo concetto compare molto tardi. Mentre il paradiso è un po' precedente, una sorta di consolazione, che cosa succede alle anime delle persone cattive? Muoiono, non ci sono.
Smettono di esistere,
si dissolvono. Quindi fare un patto con il diavolo vuol dire dare in cambio qualcosa che probabilmente non esiste, di cui che comunque andrà a finire ugualmente, per avere del potere qui e ora. È una differenza rispetto alla visione successiva che è molto forte. Non sto dando in cambio un'eternità di dolore, tanto probabilmente la mia anima si dissolverà comunque nel niente, perché essere una brava persona nei primi secoli dopo Cristo non è così facile.
Non conveniva.
Perché è veramente un concetto estremamente difficile da raggiungere. Quindi, al contrario, avere il potere qui adesso rispetto al nulla che comunque ci attende può diventare qualcosa di
in questo caso è allettante.
Il primo a stringere un patto con il diavolo, secondo la tradizione cristiana, è Giuda. È il primo che fa un patto con il sangue, perché il sangue è proprio un elemento importante, perché nel mondo ebraico il sangue è quello che veicola l'anima. Ecco perché i vampiri bevono il sangue, o comunque quando si compie un sacrificio di sangue sta facendo qualcosa di immondo, perché se bevo del sangue, se mangio qualcosa che contiene del sangue, se sacrifico il sangue, non sto sacrificando il corpo, sto sacrificando l'anima di qualcuno. Quindi tutto ciò che comporta l'uso del sangue comporta la messa in discussione della mia stessa anima. Ecco perché tanti di quei patti, secondo la tradizione, vengono proprio scritti con il proprio sangue, siglati con la nostra anima. E quindi quel foglio di pergamena, in realtà, non è soltanto un foglio di pergamena, è l'anima, perché quel sangue con cui è firmato è l'anima stessa.
Qualcosa da dire? Sì. No, potete andare avanti per ore. Il concetto del sangue, io no, qua niente, questo non mi sente nessuno, penso. Il concetto del patto, appunto, mi ha sempre incuriosito proprio per questo fatto, questo continuo rincorsi, questo continuo mettersi in discussione apparente, ma è un po' il patto, è anche il segreto della truffa, no? Il truffato è quello che è convinto di essere un truffatore più delle volte. E quindi è un po' il paradigma, è sempre quello che torna, laico, cristiano, in qualunque religione, in qualunque mondo narrativo, in qualunque situazione.
Alla fine tu, se patteggi con il diavolo, stai patteggiando con l'ingannatore per eccellenza, lo sai che è una gara tra pari. Tu speri semplicemente di poter essere più furbo di lui. Oppure, come dicevo prima, oppure non credi in quel tipo di paradigma. E qui mi spiego. Ormai siamo arrivati in epoca cristiana, quindi possiamo anche passare dall'antichità al Medioevo, no? Nel Medioevo, anche se in realtà è una roba successa più nel Rinascimento che non nel Medioevo, a fare nel nostro immaginario collettivo il patto col diavolo erano le streghe. E gli stregoni, c'erano anche gli stregoni maschi, erano soltanto un pochino di meno a livello numerico. In che cosa consisteva il patto col diavolo che facevano le streghe? È una bella domanda, nel senso che consisteva in due cose diverse, una che troviamo nei verbali degli inquisitori e una che era quella che avveniva realmente nella vita di queste persone. Tutte le volte che noi leggiamo, questa è una cosa che si sa, tutte le volte che noi leggiamo i verbali di un processo per stregoneria, dobbiamo renderci conto che quelle cose che noi leggiamo come trascrizione delle parole dell'imputato non sono trascrizione delle parole dell'imputato, sono trascrizione delle parole degli inquisitori, che scrivevano: tu ammetti di aver fatto questa, questa, quest'altra cosa. L'imputato faceva di sì con la testa, perché di solito in quel momento non riusciva a parlare, essendo che veniva da una sessione di tortura, e quindi gli inquisitori firmavano: sì, sì, l'imputato afferma di aver fatto tutte queste cose. Ma non erano parole sue, intendiamoci, erano parole degli inquisitori. Quindi le fonti inquisitoriali vanno sempre vagliate con molta attenzione quando si vuole capire che cosa effettivamente facessero le persone che erano appena scese dal cavalletto. Se comunque noi esaminiamo in maniera obiettiva le fonti che abbiamo, vediamo che queste streghe, continuiamo a usare il termine generico indicando solo le streghe donne, anche se ripeto ancora una volta c'erano anche gli stregoni uomini, che cosa facevano queste streghe? Queste streghe incontravano, di solito perché venivano messe in contatto da altre persone, da altre streghe, venivano iniziate da altre streghe, incontravano queste figure che loro identificavano come dei demoni, come degli spiriti, in realtà era molto più generica la cosa, no? Che gli proponevano un patto per avere tutta una serie di vantaggi nella vita di tutti i giorni, che andavano dall'imparare la magia a cose molto più banali, molto più che parlano molto di più di quelle erano le difficoltà della vita di queste persone, tipo superare l'inverno, avere abbastanza cibo per superare l'inverno, no, ammalarsi, ma non troppo, neanche non ammalarsi, quello era utopistico, neanche il diavolo poteva non farti ammalare nel medioevo, però era non ammalarti troppo, ammalarti ma venirne fuori, no? Erano questi i livelli delle cose per cui le streghe patteggiavano. Poi sì, anche il potere di maledire il campo del vicino perché ti stava sulle balle o cose di questo tipo. In cambio chiedevano, queste entità chiedevano dei favori: fai questa o fai quest'altra cosa, alla peggio dammi del sangue, sacrifica degli animali. Come potete vedere, il paradigma di un meccanismo del genere è ancora molto pagano, assomigliano ancora molto ai patti che si facevano con gli spiriti, cioè in realtà sono ancora uguali gli spiriti sumeri di 1500 anni prima, no? Era uno scambio, un do ut des, l'idea che tu stessi vendendo la tua anima era implicita nella mente degli inquisitori, non in quella delle streghe.
Tra l'altro il do ut des come modalità religiosa è anche quella che era più diffusa nel mondo romano. I romani avevano questa idea molto mercantilizia, diciamo, della religiosità. Quindi io faccio favore a Dio, faccio sacrificio, mi comporto bene e in cambio lui mi fa andare bene le cose. C'è sempre questa idea del mercanteggiare in qualche modo. E l'impero romano ha diffuso questa idea di religiosità moltissimo in Europa, quindi non è strano che sia rimasta, che permanga anche nei secoli successivi. Non è l'unico elemento di religiosità pagana che permane nel Medioevo.
Ma tra l'altro a me è curioso il fatto, anche lì, le contraddizioni delle diverse visioni culturali, no? Voglio dire, il diavolo mercanteggia quando in realtà è colui che, almeno per altre tradizioni, sono quelli che hanno sfidato Dio dicendo: oh, attenzione, noi preferiamo essere invece che schiavi in paradiso, comandare all'inferno. Quindi gente che ha un orgoglio così grande, però poi viene a patti con noi minuscoli esseri umani.
Ma cioè, questa è un'idea, è proprio difficile mostrare come il diavolo e i demoni abbiano tantissime sfaccettature quando queste tradizioni cominciano. La caduta del diavolo, quella che dà origine alla figura del diavolo, viene vista in 4, 5, 10 modi diversi. C'è quella dei vigilanti, c'è quella... Ma perché i vigilanti che danno conoscenza sono cattivi? Perché hanno unito due nature. Hanno unito la natura divina con la natura umana e quindi hanno commesso un errore, potremmo dire, sui piani dell'essere. Hanno mischiato due piani dell'essere.
E stanno violando leggi, limiti che erano stati posti perché le cose restassero separate.
È per quello che la conoscenza non doveva essere umana, perché sta su un piano superiore, ma può essere anche la conoscenza dell'agricoltura, molto, molto banalmente. I primi testi che ci parlano del peccato per orgoglio sono delle interpretazioni dei testi di Isaia e di Ezechiele che cominciano ad apparire a cavallo tra il primo e il secondo secolo, soprattutto nel secondo secolo in realtà. Quindi le persone comuni non hanno quell'idea del diavolo, non la vedono questa... in questo modo, hanno un'idea completamente diversa e quindi può essere davvero una gara di furbizia, perché è appunto un mercanteggiare comune, che è quello che appartiene forse più al sostrato romano che a quello cristiano, ma che permane molto più facilmente.
Il punto fondamentale di quello che dicevi tu, appunto, ma come possono queste creature così potenti, così orgogliose da sfidare il Padre Eterno in persona, poi piegarsi a cavillare su che cosa ti do e che cosa mi dai tu con noi poveri esseri umani? Questo è un problema intorno al quale la teologia cattolica ha agonizzato per secoli, no? La teologia cattolica è molto brava a agonizzare intorno ai problemi. E il fatto è che queste entità che le streghe incontravano o credevano di incontrare, su questo punto sul quale io non voglio spingermi in questo momento, no, queste entità erano delle forze palesemente, come ci spiegava Chiara prima, erano delle forze del nostro mondo, erano delle forze che non stavano sopra di noi, stavano di fianco a noi, no? Erano in una realtà leggermente spostata rispetto alla nostra, e quindi sì che potevano avere bisogno di noi per un sacco di piccole cazzate, come noi potevamo avere bisogno di loro per un sacco di cose, magari piccole cazzate per noi non erano, ma lo erano per loro. Superare l'inverno per noi è una roba importante, magari a loro costava poco e loro avevano più bisogno del nostro aiuto per fare qualcosa di sciocco come bere il sangue, che invece per noi era una roba banale, ma loro da soli non riuscivano a procurarselo, per dire proprio una cosa. Quindi questo è il paradigma della strega. Il paradigma dell'inquisitore è: se io tratto con una forza soprannaturale che non è Dio, sto trattando col diavolo, per una questione di esclusioni, non ce ne sono altre.
Chiaro.
No? Tutto quello che non è di Dio è del diavolo, questo è scritto pure nel Vangelo, no? Quindi queste forze con cui voi trattate sono demoni, perché non c'è nient'altro.
Quindi chi sapeva, quindi chi per esempio conosceva il modo naturale di guarire una persona, trattava per quella visione come soprannaturale.
Si poteva arrivare a credere questo.
Ci sono tantissimi testi anche antichi, già in terzo secolo un autore orientale, Tiziano, che dice che la medicina è un'arte demonica, perché non, una conoscenza che viene da un intermediario è necessariamente sbagliata, perché non devono esistere altri intermediari se non Cristo, eventualmente gli angeli, ma più raramente.
Ma molto più di rado. Anzi, trattare con gli angeli era già pericoloso. Guardate Giovanna d'Arco che trattava con gli angeli, che fine ha fatto. Bisogna anche stare attenti alle forze intermedie in quei secoli.
Se vogliamo osservare chi sono questi personaggi con cui trattiamo, con cui facciamo patti, possiamo cominciare a tirar fuori due esempi dal mondo contemporaneo. Guardiamo Good Omens e Lucifer. Allora, Lucifer fa patti abitualmente, lo fa perché? Beh, un po' perché ci si diverte.
E attenzione, non chiede mica l'anima, chiede favori.
Esatto, quindi sta ancora usando il vecchio paradigma. E se lo guardiamo invece con Good Omens, Azrafael non è esattamente l'angelo più svelto di comprensione che la letteratura ci abbia mai fornito, quindi è abbastanza facile ingannare dei personaggi di questo tipo se li consideriamo come dei poveri angeli in questo caso, o dei poveri diavoli.
Persone veramente semplici, diciamo.
Azrafael è molto semplice, sì.
Per venire invece all'altro lato della questione, no, io prima ho ripetuto un paio di volte che non c'erano solo le streghe donne, ma c'erano anche gli stregoni uomini, senza volerne fare una vera questione di visione storica, perché non c'era, perché dividere la stregoneria in stregoneria maschile e stregoneria femminile, bisognerebbe dividerla in stregoneria popolare e stregoneria culta, no? La cosiddetta stregoneria era quella popolare, quella culta che nel Medioevo veniva più facilmente chiamata negromanzia, anche se la parola ha tutt'altra origine. Nel mondo greco indicava l'arte di evocare i morti, mentre nel Medioevo cristiano indicava la pratica della magia, punto e basta, che era invece praticata dalle persone che non avevano imparato da altre persone in genere, ma dai libri, no? Dai libri che giravano all'epoca, stiamo parlando del tardo Medioevo, più facilmente del Rinascimento, quindi erano persone che sapevano leggere, che non praticavano i loro riti in comunità come invece facevano i praticanti di stregoneria popolare, quindi erano persone che sapevano leggere e che facevano queste cose in solitaria. Cominciate a vedere l'archetipo del dottor Faust, no? Mm-hmm. Che sarebbe venuto pochi secoli dopo, che praticavano queste cose in solitaria e quindi, essendo persone colte, il più delle volte nel Medioevo erano membri del clero. Lo stregone colto medievale, il negromante colto medievale in genere era un prete. In genere era un prete, no? Quindi come conciliavano, di là il fatto di essere un cattivo prete, visto che trattava con i demoni, come conciliavano loro questa cosa di essere dei sacerdoti di Gesù Cristo con il fatto che trattavano con i demoni? Ancora una volta l'elemento del patto, come noi lo immaginiamo, quello che fa parte della letteratura fantastica, non c'è. Non c'è, perché questi non vendevano qualche cosa ai demoni quando li evocavano, non gli davano qualche cosa in cambio, tentavano di comandarli. E tentavano di comandarli, come si fa in Bartimeus, no? Ecco. E tentavano di comandarli usando i nomi divini, invocando gli angeli, invocando Gesù Cristo, invocando il nome di Dio, no? Diceva in nome di una forza che è più grande di te, caro il mio piccolo demone, ora tu farai quello che ti dico io. Non c'è nessuno scambio.
E l'autorità è Salomone, perché è il primo grande sacerdote, diciamo, in grado di fare questo, è nella letteratura Salomone. Ma a Salomone questa capacità viene attribuita in fonti che arrivano già al primo secolo d.C., quindi siamo in testi estremamente antichi. Quindi che la persona colta che ha conoscenza e ha una conoscenza per motivi divini venga data la possibilità di comandare sui demoni viene già concesso in un mondo che non tollera l'attività con i demoni, che è quella dell'Antico Testamento, oppure viene assolutamente permesso a lui e quindi a chi ne è in qualche modo l'erede. A proposito di anello di Re Salomone, sì.
Ma quello che è curioso è ci sono tradizioni anche più strane, a parte venire a patti. Io tempo fa mi sono divertito sempre con le leggende anche della mia terra. Ce n'è una legata a un castello in cui c'è un arco dove ci sono dei diavoli dipinti. Questi diavoli sono uno più piccolo, uno più grande, e contarli diventa difficile perché
non
contarono mai i conti, tant'è che un detto della mia terra è chi su i diavoli da Azisa, per intendere i diavoli quando si perde i conti, quando uno comincia a contare soldi o contare qualcosa, i conti non tornano mai. Allora questa è una visione invece del diavolo che non gliene frega niente di venire a patti con noi, ci rompe solo le scatole, no? Cioè è questo diavolo dispettoso invece, questi diavoletti che nella nostra vita vengono solamente a romperci le scatole. Da dove vengono fuori?
E vengono fuori dal fatto che continua a essere un altro modo per intendere quelle forze, quel popolo, no? Che noi abbiamo sempre immaginato stia di fianco a noi. No? Sono le creature fatate delle antiche leggende, sono i jinn delle leggende arabe, no? Che tra l'altro hanno delle straordinarie caratteristiche di unitarietà nelle culture del mondo. I fatati del nord Europa e i jinn del deserto arabo, che palesemente non hanno nessun contatto culturale tra loro, sono due mondi che si sono sviluppati in maniera completamente diversa. E che cosa hanno in comune? Hanno in comune che si rapiscono gli esseri umani per tenerseli con loro, ogni tanto ci fanno figli, ogni tanto scambiano i loro figli con i figli degli umani, vivono nei tumuli sottoterra, hanno paura del ferro. Guarda che sono delle caratteristiche molto precise nel descrivere una razza di creature soprannaturali, eppure sono uguali in culture completamente diverse, completamente lontane le une dalle altre. E il genere di patto con il quale si tentava di sottomettere queste creature ai nostri desideri, io faccio questa cosa per te se tu fai questa per me, però attenzione, il patto è cavilloso, bisogna stare attenti a come si interpreta, non bisogna dimenticarsi di onorare tutti i piccoli dettami, no? Queste cose stanno nei racconti di fate come stanno nelle leggende dei patti col diavolo. È lo stesso materiale che viene reinterpretato secondo un paradigma diverso. quando arriva al paradigma cristiano, che ha una visione universalistica ben precisa di come vanno le cose, almeno da un certo momento in poi, no, come ci spiegava Chiara, allora a quel punto noi possiamo applicare quel paradigma, quello che ci pare, no? Ci sono queste forze, sono diavoli, sono delle piccole forze che cercano di rendere più difficile la nostra vita e che noi possiamo scacciare con piccoli rituali, sono diavoli piccoli, sono grandi forze che cercano di portarsi via la nostra anima, sono diavoli più grandi, sono forze terribili che scatenano guerre, che scatenano genocidi, che scatenano disastri naturali, è sempre il diavolo, è soltanto un diavolo più grosso che si incazza con noi a un livello differente, no? È un paradigma che si può tranquillamente applicare a tutti i livelli, basta chiamarlo diavolo, perché, certo, perché non è Dio, finito.
C'è una confusione terminologica. All'inizio tutti gli intermediari possono essere chiamati indifferentemente demoni e angeli, perché sono le due parole che indicano questi intermediari. A un certo punto si sente il bisogno di distinguerli e quindi diamo a demone prima, poi successivamente diavolo, tutta la connotazione negativa. E per quanto riguarda l'iconografia del diavolo con le corna, riprende anche dalla tradizione italica dei satiri, dei fauni, che hanno quella connotazione per metà caprina. Quindi c'è un legame ancora con il folklore di cui parlava.
Non se n'è mai andato.
Di cui parlava.
Non se n'è assolutamente
Luca.
Mai andato.
Dall'altra parte abbiamo invece l'angelo che deve essere in qualche modo conservato come buono. Quindi
se, salvo poi certi arcangeli che arrivano sulla terra e provocano disastri, mani. Ricordo un.
Gli angeli nella letteratura dell'Antico Testamento apocrifa e non apocrifa fanno cose orribili che onestamente raramente vediamo fare ai diavoli, sterminano popolazioni, ammazzano i bambini, accecano, menomano, diffondono malattie, ne fanno di ogni, assolutamente, e di solito perché gli viene detto di farlo,
Oh, non so, c'è un racconto di Ted Chiang che si chiama L'inferno e l'essenza di Dio, che vi consiglio di leggere, sulle conseguenze della vita umana di questi arcangeli che arrivano sulla terra, incuranti, camminano. Sembrano un po', mi ricordano molto anche, però Mutatis Mutandis, proprio anche i robot. Immaginatevi degli enormi robottoni giapponesi,
solo
che esatto, che mi immagino così, sarebbe bellissimo vederlo questo racconto rappresentato sullo schermo, perché immagino queste ali gigantesche e fuoco, fiamme, appunto, cecità, menomazioni, si trascinano tutto, di tutto, quando arrivano sulla terra. E ma per fare cosa non si sa, se ne fottono, ho detto, praticamente di noi e di quello che siamo. Però noi ci giochiamo anche, per esempio, molte volte ci immaginiamo che il figlio del diavolo venga a interessarsi da noi, no? Per esempio ci sono un sacco di fumetti che hanno trattato questo tema, anche una serie come Lucifer che ha trattato, ma anche questo, perché il figlio e non lui e non il capo, secondo voi?
Perché è una figura intermedia.
Perché c'è bisogno di un intermediario. Noi la nostra realtà, secondo questo tipo di religiosità, è doppia. Abbiamo due realtà che hanno un livello di essere diverso. Devi avere un legame con la nostra per poterti interessare a noi, altrimenti stai in una parte che è completamente altra. Quindi non te ne frega niente di quello che sta sotto. Tra l'altro, la nostra, in tutti i testi che hanno qualche elemento di demonologia, è quella inferiore, è quella che nessuno vuole, è lo scarto dello scarto. Ma dobbiamo proprio interessarci di questo scarto? Ma no!
A meno che, appunto, non si venga costretti, no? A meno che non si venga trascinati giù o su per qualche ragione. Il punto fondamentale del discorso che noi stiamo cercando di mettere in piedi è che il patto con il diavolo, così come noi ce lo abbiamo presente, quello con la firma col sangue, la pergamena, la vendita dell'anima, eccetera, è una cosa che pertiene totalmente alla letteratura. Perché nessun mago sano di mente avrebbe fatto una cosa del genere sapendo quello che stava facendo, no? Il paradigma con il quale tutti i praticanti di magia hanno sempre lavorato fin dall'antichità più remota, ma ancora nel Medioevo, nel Rinascimento, e poi se volessimo parlare di magia contemporanea anche oggi, ma lì il discorso sarebbe un pochino diverso perché ha cambiato il modo di pensare, no? È sempre il paradigma con cui stanno lavorando questi maghi, è sempre quel paradigma lì di scambio, il paradigma del io ti faccio un favore, tu farai un favore a me, no?
che è uguale, come diceva Chiara, a come avveniva il culto degli dei nell'antica Roma, come veniva il culto degli dei in un sacco di tradizioni diverse. Non so quanti di voi sappiano esattamente come funziona una religione come il voodoo. No? Il voodoo ha avuto una terrificante pubblicistica da parte del cinema e della letteratura, al punto che tutte le volte che a me, che di voodoo mi intendo abbastanza, mi capita di parlare di voodoo con la gente, e la gente o si terrorizza, oppure la prima domanda che mi fa è: ma il voodoo serve solo per fare del male? Mi piacerebbe sapere per milioni di persone che lo praticano come una religione nel mondo cosa penserebbero se gli venisse detto che quello che fanno loro serve solo per fare del male, no? Che cos'è realmente una religione magica come il voodoo? È una religione di scambio. Tu dai delle cose agli spiriti e gli spiriti fanno delle cose per te. Punto. Non c'è un concetto di moralità. Ti cercherai uno spirito poco gentile se vuoi fare qualcosa di poco gentile a qualcuno e gli offrirai in cambio cose poco gentili. Alla stessa maniera, se vuoi aiutare una persona che sta male, ti cercherai uno spirito che serve per aiutare le persone che stanno male e gli darai in cambio cose carine, no? La dinamica è assolutamente sempre quella, è una dinamica di scambio. Il patto con il diavolo della tradizione letteraria non è una dinamica di scambio sensata, perché tu stai cedendo qualche cosa che ha un valore virtualmente infinito per qualche cosa che ha un valore fattivamente finito, non importa quanto sia grande. Ma se ti confronti contro qualche cosa che non ha limiti, come l'eternità, allora qualunque cosa tu ottenga dall'altro lato, non importa quanto grande, sarà sempre una frazione di un tutto che non ha fine, no? Ovviamente non c'è una logica in una cosa del genere, dovresti essere fuori di testa per stipulare un patto di questo tipo. Quindi se stipuli o pensi di stipulare un patto di questo tipo, vuol dire che il tuo paradigma non coincide con quello stesso paradigma che ti dice che tu stai cedendo la tua anima alla dannazione eterna.
Oppure sai di avere un ottimo modo per venirne fuori.
Oppure pensi di poter bugiare il diavolo, esattamente. Ma questo è più tipico delle leggende che non della realtà.
Ma andando forse un po' fuori tema, a questo punto la possessione è un tentativo proprio di non farlo.
Questo è il campo suo.
Questo
è il campo suo.
Allora, la possessione è qualcosa che non è compatibile con il libero arbitrio. Perché, e questo è un problema antichissimo. Allora, come la risolvono gli antichi? San Paolo dice che l'uomo può essere posseduto da due spiriti, uno del bene e uno del male, che sono incompatibili l'uno con l'altro. Per far entrare lo spirito...
Questa è la prima visione dell'angioletto e del diavoletto sulle nostre spalle.
Sì, che abbiamo c'è Tom e Jerry. Sì,
esatto, no? È assolutamente nata lì.
Quindi ci sono... quello che noi possiamo fare è fare in modo che rimanga l'angioletto quello buono, in modo che non arrivi il demoniaco quello cattivo. Per fare questo dobbiamo fortificare la parte buona, ma sostanzialmente l'idea che domina, soprattutto nel periodo in cui la possessione demoniaca era vista come una minaccia, che è quello, il periodo tra il primo e il quarto secolo dopo Cristo, l'idea è che se io non faccio entrare il diavolo o il demone in questo caso, allora sono a posto. Questa idea si stabilizza soprattutto con Sant'Agostino. È Sant'Agostino che dice che non è il diavolo o il demone che mi ha fatto fare cose, ma sono io che ho scelto di fare cose. Perché ci si rende conto, a partire principalmente dal terzo secolo, che o c'è il libero arbitrio o c'è la possessione demoniaca. Questo come...
E quindi quel motivo per cui insomma vengono da noi anche in questa maniera, ma non è anche per provare un po' di sensazione, di fisicità?
Allora sì, l'idea di base è esattamente quella. Nella tradizione ebraica il demone è il gigante disincarnato, come vi raccontavo prima. Nel libro dei Vigilanti si dice che Dio ha mandato il diluvio per eliminare questi giganti che erano troppo affamati e bevevano perfino il sangue. Allora Dio manda il diluvio, il corpo dei giganti muore, ma i giganti hanno anche una metà umana, e questa metà umana è l'anima che rimane in qualche modo nel mondo,
indietro.
Però è disincarnata, vuole tanto avere un corpo di nuovo per provare le sensazioni. La cosa più simile al suo vecchio corpo che ha a disposizione è il corpo umano, e quindi cerca di entrare in un corpo umano perché gli hanno tolto il suo. Poverini, da un certo punto di vista, cioè, ci spiace, non è che deciso loro. Però questa è l'origine del demone: cerca gli uomini e non gli altri animali o altri luoghi, perché geneticamente più vicini, metà patrimonio genetico in comune.
Il problema del rapporto con la fisicità umana in realtà è molto più antico dell'idea del demoniaco, anche proprio di, soltanto di quella del demoniaco ebraico. Prima io ho accennato alle creature fatate che hanno la tendenza a portarsi via i figli degli esseri umani o lasciarci loro al posto, che poi appunto, come ben ci insegna la tradizione, i figli delle creature fatate che vengono lasciati indietro, changeling, che vengono lasciati indietro, non sono mai dei bei bambini sani che poi vengono su, diventano adulti, sono sempre degli aggeggini malaticci che di solito muoiono di lì a poco. Appunto che nasce anche la leggenda che la leggenda di quello che nel nord Europa viene chiamato il fetch, cioè il fatto che quello che i fatati lasciano nella culla non è neanche un figlio loro, non è neanche un vero bambino, ma è un'apparenza, è una cosa che hanno costruito, un costrutto che loro hanno fatto, di solito usando foglie, rametti e cose del genere, è un'illusione, un glamour, no? Sembra un bambino vero, durerà per un po' di tempo e poi si dissolverà, è soltanto per impedire che i genitori si piglino male nel momento in cui la fata si è portata via il bambino vero e magari la inseguano o cerchino di riportarsi a casa il figlio. Oppure alla stessa maniera i fatati, come i demoni, ci fanno figli con gli esseri umani, no? Fanno figli dotati di una natura intermedia. Perché tutto questo interesse da parte delle creature del mondo altro per il nostro apparato riproduttivo, no? Per quale ragione sono così interessati al nostro apparato riproduttivo? Lo chiedeva anche Alan Rickman quando faceva Metatron in Dogma, no? Ma perché voi esseri umani siete sempre interessati? Pensate che tutti siamo sempre interessati ai vostri genitali, no? Le leggende hanno sempre cercato di dare una spiegazione a questa cosa ed è divertente che si sforzino di dire una spiegazione a questa cosa come se la cosa in se stessa fosse un fatto assodato. È come se questa cosa fosse già presa per assunto, no? E quindi poi bisogna dare delle spiegazioni. Una è quella che dava Chiara prima, un'altra che è più tradizionale delle creature fatate, ma alla fine vedete che stiamo sempre parlando della stessa cosa, per questo che mi permetto anche di andare tra virgolette fuori tema, perché fuori tema non è. Quella più tradizionale delle creature fatate è che sono un popolo poco fertile, no? E quindi hanno bisogno del nostro patrimonio genetico per potersi mantenere sulla breccia. Sono un popolo poco fertile perché sono un popolo più antico della razza umana, sono una razza morente, una razza che sta arrivando alla fine del suo ciclo vitale nel corso delle ere cosmiche, no? Il che fa molto sorridere se si mette in congiunzione con tutti quegli altri dettagli che avevamo messo prima, tipo sono più bassetti di noi, vivono nelle caverne, nei tumuli, sottoterra, hanno paura del ferro come se la loro civiltà non fosse mai arrivata a un livello tecnologico per cui abbiano delle armi che possono affrontare le armi di ferro, come se fossero rimasti tra virgolette all'età del rame o all'età del bronzo. È terribile come tutte queste caratteristiche facciano veramente pensare a una razza precedente a quella dell'Homo sapiens, anche soltanto i Neanderthal.
Quindi rischiamo che mettano un paletto di ghiaccio nel cuore di qualcuno per farlo diventare un ghiacciolino con gli occhi azzurri.
Questo rischio ce l'abbiamo sempre, tutte le volte che apriamo la nostra vita al contatto con queste forze esterne.
Mi hanno fatto cenno che ci sono 10 minuti, quindi
domande.
Ecco, fermo un attimo i nostri due. Sono curioso. Ecco, vediamo una prima curiosità.
Volevo solo dire una curiosità e poi fare una domanda. Il racconto che lei ha citato, cioè l'inferno dell'assenza di Dio, è quello di Terciano.
Esatto.
Infatti, quello che mi piacerebbe. No, volevo fare questa domanda. Mi sembra, almeno nella mia conclusione, che la figura, dal punto di vista iconografico, la raffigurazione del diavolo negli ultimi tempi, pensiamo a Lucifer, appunto, avete citato David Tennant, sia quella di un bello, anche se inquietante. Ma questo corrisponde a qualche tradizione antica oppure è un cambiamento moderno?
Nella tradizione, nelle tradizioni demonologiche più antiche, la prima introduzione della figura del diavolo viene dai libri di Ezechiele e di Isaia, in cui si cita quella che è diventata la tradizione di Lucifero come l'angelo più bello che poi è caduto. Quindi sì, che ci sia un legame fra una dimensione titanica del diavolo e la sua raffigurazione come estremamente bello, quantomeno il modo in cui lui vorrebbe apparire, perché è quello che era, è caduto dalla posizione più elevata da cui poteva convenire. D'altra parte, se deve essere un tentatore, deve in qualche modo anche apparire bello, perché altrimenti non potrebbe mettere in campo la sua necessità, perché originariamente il suo essere un tentatore è una necessità che gli è imposta da Dio. Lui esiste per svolgere quell'incarico, quindi deve per forza essere un tentatore, per essere un tentatore deve essere affascinante.
E l'altro punto è che i diavoli di oggi, i luciferi di oggi, non sono soltanto belli, ma sono anche simpatici. Ci devono essere simpatici, no? Non soltanto perché ci piacciono i bad boys, no? Ma proprio perché una caratteristica della nostra epoca è il dissolversi del principio di bene e male. O meglio, non è che non abbiamo il senso del bene e del male, ma abbiamo un senso del bene e del male molto più relativo, mentre quello dei secoli passati era assoluto. C'era il principio di cosa è buono e cosa è giusto viene giù direttamente dal cielo. Noi abbiamo più la tendenza umanistica a cercare di decidere noi che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e cosa è sbagliato.
Beh, perché ci conviene, no? Diciamo
perché ci conviene, sì, ma l'essere umano è sempre convenuto, no? Il punto fondamentale è proprio che nel momento in cui non ci sono più il bene e il male in senso cosmico, allora anche, cioè, se ci dobbiamo tenere una figura mitologica come il diavolo, non lo possiamo più tenere a fare quello che faceva prima. No? Abbiamo bisogno di un diavolo come Lucifer, che è il padre della menzogna ma non mente, che sta all'inferno ma non ci vuole stare perché si annoia, no?
Il protagonista di una serie non può poi essere completamente negativo, cioè sono
assolutamente,
del,
no,
marketing.
Ma ci sono milioni di ragioni per questo. Ma una cosa che a me colpisce molto del Lucifer del telefilm, che secondo me è la perfetta rappresentazione del relativismo, ti ricordi che ne parlavamo, del relativismo della nostra epoca, è che i diavoli dell'epoca delle streghe non dicevano salve sono il diavolo vendimi l'anima, dicevano un sacco di altre cose. Lui arriva e ti dice: io sono Lucifer Morningstar, io sono il diavolo, posso fare questa cosa per te se tu mi dai in cambio quest'altra. E la gente ci sta perché non gli crede. La nostra è un'epoca in cui il diavolo ti si può presentare davanti e dirti: io sono il diavolo, e tu non gli credi. No, è per questo che sono simpatici i diavoli di oggi. Li abbiamo resi simpatici.
A meno che non si apra un account Instagram e cominci a fare l'influencer, a quel punto lo seguono. Prego.
Ok. Ok, allora qui
abbiamo un altro pane.
Esatto, qui ci vorrebbero un paio d'ore. Comunque, qui usciamo dalla mitologia o dalla letteratura antica, entriamo nella fenomenologia delle religioni. Anche nella storia, nel momento in cui si va indietro di qualche decennio, però siccome parliamo di contemporaneità la chiamiamo fenomenologia. È una domanda interessante in realtà, perché pone un punto fondamentale, ovvero: perché uno che si prende il paradigma cristiano dovrebbe venerare il diavolo? No? Allora, tanto per cominciare, come c'era quel bellissimo dialogo che avevano Al Pacino e Keanu Reeves nell'Avvocato del Diavolo, il bellissimo film di una ventina di anni fa, no? In cui Keanu Reeves, che è il figlio del diavolo, chiede al diavolo, Al Pacino: nella Bibbia tu perdi? E lui gli risponde: la Bibbia, figlio mio, è una fonte sospetta. No? È una bellissima risposta da avvocato, ma il punto in realtà è proprio questo è il cuore della demonolatria della nostra epoca. Se una persona oggi decide di aderire a una religione satanica, lo fa soltanto per due fondamentali ragioni. La prima è che si tratta di una religione satanica filosofica, come, non lo so, come la Church of Satan di Anton LaVey, che è una delle religioni sataniche più famose al mondo, che però non crede all'esistenza di Satana come a una vera forza. Satana è un simbolo di liberazione da tutti quei condizionamenti che la cultura e le religioni tradizionali ti portano. Ma questi non sono dei satanisti nel senso che venerano il diavolo, non credono all'esistenza di un diavolo personale, no? Eh? Agnostici più che atei, comunque sì, è una filosofia, no? Oppure ci sono anche i satanisti, quelle le religioni che si chiamerebbero più propriamente luciferiane, non satanistiche, che credono all'esistenza del diavolo come un'entità fattiva reale. Il Tempio di Set di Anton Aquino, per dirne uno, che effettivamente è un fuoriuscito della Church of Satan, con una teologia molto più complessa. A cosa credono questi? Credono che sì, il diavolo esista veramente, ma non sia nemico della razza umana. pensate alla leggenda della giardino dell'Eden, no? Arriva il serpente e dice a Eva: mangia la mela perché così sarai come Dio. Sembra quasi che gli voglia dare una forma di libertà. Fino a quando voi siete nel giardino dell'Eden non vi potete neanche vestire, ragazzi miei, no? Dio nella Bibbia, nella Genesi, dice: se mangerete di questo frutto morirete. Ma non è vero. La maledizione della morte arriva dopo. Il diavolo, il serpente, invece dice: se mangerete di questo frutto saprete delle cose che ora non sapete, diventerete come Dio. Curiosamente, e questa lo leggete, cioè prendete la Bibbia e leggetelo, nell'Eden Dio mente e il diavolo dice la verità. È lì nero su bianco.
E infatti questa cosa ha dato origine a tonnellate di riflessione, e ne parlavamo l'altro giorno sulle religioni gnostiche, sulle derive gnostiche di alcune.
E le religioni, le religioni luciferiane di oggi sono fondamentalmente le religioni gnostiche, no? Ritengono che questa entità, che è stata chiamata diavolo dalle tradizioni successive, sì, non sia buona nel senso in cui noi intendiamo il bene, no? Però siamo di nuovo in un concetto di bene e male relativo. È una forza che non vuole il male della razza umana, è una forza che viene a liberarci da tutta una serie di condizionamenti. Che questo sia vero o no, poi è tutto un altro discorso, no? Queste sono convinzioni di chi decide di aderire a queste filosofie religiose. E lei ha citato anche il rock satanico, no? Il rock satanico è esattamente la stessa cosa, è un inno alla liberazione. È un inno alla fine dei condizionamenti, alla fine dei tabù, alla fine di una società che da un certo momento del XX secolo l'Occidente almeno in parte non ha voluto più. Il diavolo è il simbolo di tutti questi, perché il diavolo alla fine non è nient'altro che il ribelle per eccellenza. È quello che ti dice: sì, puoi fumare, sì, puoi bere alcol, sì, puoi fare sesso in maniera promiscua, no, non sei costretto ad andare in chiesa tutte le domeniche.
Ed è Lucifer della serie.
Ed è Lucifer della serie.
Purtroppo con questo sono costretto a chiudervi, perché sennò le domande...
In un tentacolo ci chiude.
Più o meno, perché il tempo era... mi avevo fatto 5 minuti, forse 10 minuti fa, quindi chiudiamo, vi ringraziamo e adesso continuiamo con Leonardo Patrignani. Puntata Renzi, Chiara Cosignano.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora è finita, a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
How to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.